Quello di cui io mi voglio occupare stasera non è tanto un giudizio storico sull'esperienza molto particolare di Salvador Allende, quindi 3 anni di governo che vanno dal 1970 al 1973, né un giudizio storico sulla dittatura di Pinochet che cominciò nel 1973 e si chiuse dopo ben 16 anni nel 1989. Sono temi molto complessi, bene che sappiate che la storiografia ha prodotto moltissimi lavori, oramai ci sono biblioteche intere, sia le accademie statunitensi, sia naturalmente la storiografia cilena hanno pubblicato moltissimo e le interpretazioni, come potete immaginare, su questi eventi storici, come su tutti gli eventi storici, ma in particolare sugli eventi storici che hanno segnato così profondamente non solo la storia di un paese, ma hanno segnato profondamente l'immaginario collettivo perché gran parte di voi, soprattutto quelli che appartengono alla mia generazione, ricorderanno come il Cile fosse diventato un simbolo, nel bene o nel male, a seconda delle prospettive ideologiche di ognuno, ma un simbolo internazionale cui tutti guardarono con grande attenzione. Quindi, come potete immaginare, le interpretazioni sono assai variegate. La questione che voglio affrontare, più che dare un giudizio su quel percorso storico, su quelle epoche storiche, è come un paese come il Cile, tornato alla democrazia nel 1989, ha gestito questo ingombrante passato. In fondo non è il primo caso storico di un paese che recupera la democrazia e si trova a dover ricostruire non solo le istituzioni democratiche, che già è una questione complessa, non solo una cultura politica democratica, che pure questa è una cosa estremamente complessa, ma uno spazio di convivenza, laddove vi sono state delle lacerazioni profonde, che hanno causato ferite profonde, che hanno seminato odio, che hanno lasciato domande di giustizia inevase. Se noi ci pensiamo della storia, ci sono molti casi di questo genere, forse quello che noi conosciamo meglio, perché ci è anche più vicino, tutto sommato geograficamente, è l'eredità della guerra civile spagnola, che in fondo è stata immensamente più violenta di quanto avvenuto in Cile. La guerra civile spagnola aveva lasciato sul terreno 1 milione di morti, aveva separato il paese per 3 anni, si erano combattuti all'interno della stessa famiglia, si erano combattuti da regione a regione, si erano stati interventi esterni, si erano stati bambini che avevano dovuto lasciare il paese ed essere adottati da altri paesi. La Spagna, dopo tanto tempo, è tornata alla democrazia. Anche la Spagna ha avuto un enorme problema di come gestire quel passato ingombrante, veramente difficile. Bene, questa è la domanda che mi porrei per il Cile. E devo dire che parlare del Cile, per me è sempre un grande piacere. Io penso che il Cile, oltre a essere un paese meraviglioso, non lo dico per piaggeria, non so se ci sono dei cileni in sala, non lo dico per piaggeria nei loro confronti, lo dico perché è un paese che conosco bene, è un paese che può insegnare tante cose. Non solo in America Latina, perché la sua storia di democrazia nel corso del XX secolo, quando gran parte degli altri paesi dell'America Latina vivevano instabilità politiche, vivevano delle democrazie di tipo populista, che erano delle sorte di tirannie della maggioranza, delle tirannie in nome del popolo, oppure delle reazioni militari che imponevano l'autoritarismo. Il Cile ha vissuto una lunga storia democratica, di cui è andato sempre giustamente orgoglioso, fino a farne quasi una sorta di identità nazionale. Questo è un bel insegnamento da parte della storia cilena e in fondo, ora lo vedremo, la mia maniera di leggere, il modo in cui il Cile ha gestito questa ingombrante memoria, ha ricucito i fili, la trama di una società lacerata, ferita, penso che questo modo sia anch'esso un insegnamento positivo. Naturalmente è il mio modo di leggere questa storia, è onesto nei vostri confronti dirvi che probabilmente altri relatori potrebbero presentarvela sotto un altro punto di vista e magari appunto presentarla come una storia non di successo ma di fallimento. Però questa è la mia visione. Secondo me la storia cilena e la storia cilena di ricostruzione della memoria storica è una storia virtuosa, che ci può insegnare delle cose. Non mi capita spesso di raccontare o di rivivere delle storie che ritengo virtuose. Di solito quando ricostruiamo la storia è per rivivere tragedie, per rivivere gli errori che l'uomo ha commesso in passato. In questo caso mi sembra che la società cilena abbia affrontato il proprio passato con equilibrio, con serietà, con maturità. il che ha comportato anche dei costi, dei limiti nella ricostruzione della memoria, ma sta dando dei risultati tutto sommato positivi. Alla luce di questo, proprio pensando in questi termini, io ho dato un titolo a questo mio intervento, che è un titolo che potrebbe anche apparire provocatorio, perché il titolo è, ve lo ricordo, La memoria divisa di un paese unito, che suona un po', come dire, contraddittorio. Come fa un paese a essere unito se ha una memoria così lacerata? Eppure penso che il caso del Cile, ma badate, per tanti aspetti anche il caso che ricordavo prima, e non casualmente della Spagna, sono paesi che raggiungono una sorta di consenso minimo su una cultura civile apprendendo dal passato. E quindi non raggiungendo il consenso sulla storia, in fondo è giusto che non ci sia consenso sulla storia. La storia è un oceano sterminato in cui convivranno sempre tra di loro delle visioni diverse del passato. Volerle ricondurre necessariamente a un consenso sarebbe una forzatura. Penso a dei casi in cui ci sono stati delle, per esempio, delle visioni consensuali. Penso al mio paese, penso all'Italia, per esempio, del dopoguerra. È ovvio che in Italia ci fosse un consenso sulla storia, perché l'Italia aveva vissuto una guerra, una tragica guerra, la Seconda Guerra Mondiale. Ed era naturale che il nuovo ordine politico dell'Italia repubblicana del dopoguerra nascesse intorno a un consenso, e il consenso era la condanna del regime fascista. Paradossalmente l'Italia, quindi, del dopoguerra è cresciuta come un regime repubblicano democratico con un consenso sulla storia. Quanto fosse veramente radicato, quanto fosse davvero condiviso è un altro discorso, ma era un consenso pressoché obbligatorio. L'Italia è figlia della resistenza che ha combattuto il fascismo, chi può negarlo? Chi può contraddire questo consenso storico? Ciò ha fatto dell'Italia un paese unito? Non direi proprio. L'Italia è stato un paese profondamente diviso nonostante avesse una memoria condivisa. Un altro paese che vive una stessa realtà è l'Argentina, dove non a caso il governo militare è caduto, come era caduto il fascismo in Italia, nel 1982 per effetto di una guerra internazionale, una sconfitta, la guerra contro la Gran Bretagna per le isole Falklands Malvinas. Bene, nel momento in cui il regime militare, che aveva fatto sfracelli, aveva ucciso persone, addirittura aveva violato la sua stessa legge autoritaria facendo scomparire i corpi delle persone, un regime particolarmente efferato che in più dimostrò di non sapere fare nemmeno la guerra. I militari argentini, a differenza dei militari cileni, hanno dimostrato di non sapere consolidare il loro regime. I militari cileni questo lo hanno fatto. Di non sapere adottare un nuovo modello economico. I militari cileni lo hanno fatto, i militari argentini nemmeno quello. E oltre a non sapere fare tutto questo, i militari argentini hanno dimostrato, pensate per un militare che umiliazione, di non sapere fare neppure la guerra. Siccome il regime argentino è caduto per una sconfitta militare, che cosa è successo? Che è nata una memoria consensuale. Tutti gli argentini hanno voltato le spalle a quel regime. È nata una memoria consensuale. Tutti gli argentini diranno che quel regime è stato un disastro. Consenso sulla memoria. È un paese unito l'Argentina? No. L'Argentina è sempre stata, dal ritorno della democrazia in poi, un paese profondamente diviso. Sto andando per i rami? No, in realtà sto citando altri casi, quello italiano, quello argentino, che sono casi che conosco molto bene, che potrei, come dire, ampliare ad altri casi ancora, per farvi vedere che possono esistere nella storia, anche nella storia recente, dei casi di memoria condivisa, almeno in superficie, memoria condivisa, ma divisione di una comunità politica, profonda divisione di una comunità politica. Invece noi possiamo trovare, penso che il caso del Cile appartenga a questa categoria, una memoria divisa, e cioè una diversa interpretazione del passato, che non si riconduce ad unità, ma che al tempo stesso si accompagna a un paese unito. Cercherò di spiegare in che cosa il Cile conserva una memoria divisa e in che cosa il Cile è unito. Considerando però un aspetto, che se c'è una memoria divisa e c'è un paese unito, vuol dire comunque che quel paese ha imparato qualcosa da quel passato. Vale a dire che se la memoria del passato è divisa, c'è stato un apprendimento, e con questo finirò il mio intervento, l'apprendimento del passato. C'è stato un apprendimento da quel passato che ha indotto i principali attori di quel passato a capire che quel passato non va ripetuto. E lo dico con molta contentezza, perché io sono come storico, faccio il mestiere di storico e qui sono quindi tra colleghi in gran parte, e come storico io non penso che la storia sia maestra di vita, sono abbastanza pessimista da questo punto di vista. Studiando la storia e facendo ricerca della storia, io penso che nella maggior parte dei casi studiando la storia si scopre quali sono gli errori che probabilmente torneremo a commettere. È raro che si impari dalla storia, ma può accadere che si impari dalla storia. E l'insegnamento della storia, della gestione della memoria del Cile contemporaneo, io penso che sia un caso virtuoso e quindi da diffondere, di apprendimento dalla storia. Dicevo, memoria divisa, paese unito. Memoria divisa e per certi aspetti anche paese diviso, nel senso che, attenzione, quando io dico che il Cile è un paese unito, non voglio dire che in Cile non ci siano importantissimi, a volte anche viscerali conflitti. In fondo le società contemporanee inventano la politica per regolare il conflitto, perché partono dal presupposto che la società è per definizione plurale. In una società è fisiologico che ci siano conflitti, perché ci sono diversi interessi economici, perché ci sono diverse culture, ci sono diverse ideologie, ci sono diverse identità territoriali, ci sono diversità di genere, possiamo aggiungerne finché ne vogliamo. Le società contemporanee sono plurali per definizione, il conflitto è il sale del pluralismo delle società contemporanee. La politica in fondo nasce per trasformare questo conflitto da rischio di lotta di tutti contro tutti, distruttivo, per trasformarlo in un conflitto regolato, istituzionalizzato, che risolva i conflitti invece di farli degenerare. Quindi è normale che nel Cile oggi ci siano dei conflitti. Ve ne cito qualcuno perché può darsi che nei prossimi giorni voi leggiate nei giornali che è scoppiato un grande conflitto in Cile, penserete: ma cosa ci ha detto Zanatta che questo è un paese unito? No, ci sono i conflitti. C'è stato per esempio ultimamente, ne avrete sentito parlare, dei grandissimi scioperi nel settore studentesco in Cile, le piazze piene per una domanda di riforma educativa in Cile. Oggi il tema di attualità di straordinaria importanza, ed è estremamente complesso, delicato, su cui è difficile dare dei giudizi tassativi, è il problema della popolazione mapuche nel sud del Cile, una popolazione autoctona. E voi, come sapete, in tutti i paesi multinazionali, e il Cile è un paese multinazionale, è sempre difficile sapere stabilire quali sono i poteri che vanno al centro e quali i poteri o le autonomie che vanno alla periferia, soprattutto laddove vi sono comunità etniche che hanno degli statuti speciali. Questo è un altro tema che può degenerare da un momento all'altro, che degenera in violenza talvolta. Oppure, che ne so, la gestione delle risorse naturali del Cile è un altro tema su cui in Cile ci sono dibattiti infuocati, e potrei citarne mille altri, perché comunque c'è sempre disuguaglianza sociale, benché il Cile sia un paese, attenzione, che negli ultimi 25 anni si è trasformato come pochi al mondo. Non so quanti lo sanno in Europa, lo sanno bene i cileni, esuli politici, che quando tornano in Cile fanno a volte fatica a riconoscere il loro paese. Tra il Cile del 1970 e il Cile di oggi c'è un oceano di differenza. Il Cile da 25 anni cresce a un ritmo del 6% annuo. Questo vuol dire che i suoi indicatori sociali ed economici ne hanno fatto il paese più ricco di tutta l'America Latina, tutti gli indicatori del Cile. E non solo gli indicatori economici, la crescita economica, il PIL, non solo gli indicatori sull'occupazione, non solo gli indicatori sul reddito medio, che vuol dire il giusto, ma in generale anche gli indicatori sociali, la scolarizzazione, la povertà, la mortalità infantile. Su tutti questi elementi il Cile è oggi in cima alle graduatorie latinoamericane. È un bel risultato di cui andare fieri. Il Cile si è profondamente trasformato, ma le divisioni al suo interno ci sono fisiologiche, ma sono regolamentate democraticamente. In questo il Cile di oggi ha ripreso un filone che è stato quello della sua storia lungo tutto il XX secolo e anche in precedenza addirittura. Sarebbe qui lungo spiegare perché ciò è accaduto. Si tratta di come lo Stato-nazione cileno si è formato in maniera molto peculiare. Il Cile fin dalla prima metà dell'Ottocento, quando tutta l'America Latina, conquistata l'indipendenza, si dibatteva in tragici conflitti intestini, il Cile gettò già le basi di un precoce e solido Stato-nazione. È una storia veramente molto particolare quella del Cile, che qui non possiamo ripercorrere, ma è bene almeno menzionarla. Ora, al di là di queste divisioni, che sono quelle fisiologiche, il Cile, vi dicevo, è diviso sulla memoria. Non pensiate che sia facile andare in Cile e trovare delle visioni convergenti del passato. D'altronde l'abbiamo sentito poco fa nella presentazione della collega, quando dopo 17 anni di dittatura il governo di Pinochet, il regime militare di Pinochet va al plebiscito, raccoglie il 44% dei voti. È l'immagine di un paese spaccato, così come il paese era spaccato nel 1973 quando il governo di Allende cadde, fu rovesciato violentemente con i bombardamenti sul palazzo presidenziale, una ferocia che nella storia cilena non era conosciuta, che sconvolgeva il panorama di un paese di grandissima civiltà politica. Bene, anche quel giorno, l'11 settembre del 1973, il Cile era diviso. Metà città di Santiago piangeva o scappava perché i militari iniziavano le retate, l'altra metà della città, e non solo i quartieri ricchi, ma anche buona parte dei ceti medi, che erano stanchi di tanta ideologia, di tanta polarizzazione politica, misero le bandiere sui tetti delle case per festeggiare i militari. Quindi, come vedete, è una storia che ha attraversato un paese nella sua carne. Bene, questa memoria rimane in gran parte divisa. È giusto dirlo. Io oggi l'ho detto anche, al di là di quale può essere la mia lettura della storia, che è del tutto irrilevante, è giusto sapere che la memoria continua a essere divisa. C'è il consenso però sull'essere divisi. Guardate che è un bel passo avanti se ci pensate. Essere d'accordo sul fatto che si è divisi nell'interpretazione del passato è un primo passo fondamentale, se ci pensate, molto più sincero, molto più reale e molto più duraturo che non un finto consenso su una medesima lettura della storia. Per esempio, una divagazione, mi è consentita, no? Una piccola divagazione. Che cos'è un consenso fariseo sulla storia? In Italia, vi dicevo, c'è un consenso storico sul fatto che il fascismo è stato male, e io lo condivido al 200%, è stata una dittatura totalitaria. Nei giorni scorsi, voi sapete che un ex presidente del Consiglio italiano, anzi ieri proprio nel giorno della memoria, che pessima idea devo dire, ha pensato bene di ricordare che in fondo il fascismo ha fatto anche delle cose buone. Ha governato 20 anni, qualcosa di buono avrà fatto, ma non è questo il punto. Se questa frase è stata detta verosimilmente è perché quel politico, siamo in campagna elettorale in Italia, attraverso i suoi sondaggi avrà pensato, avrà saputo che una parte dell'elettorato italiano è molto sensibile a questo argomento, vale a dire che dietro la patina per cui il fascismo ci ha portato alla guerra, ci ha portato alla sconfitta, ci ha portato alla tragedia e il male non si può pubblicamente difendere, addirittura la Costituzione lo proibisce, in realtà c'è un sottofondo di memoria lacerata sul fascismo probabilmente, e un politico può sentirsi legittimato a fare delle esternazioni di questo genere perché è convinto probabilmente di toccare la sensibilità di una parte dell'elettorato che nell'urna magari apprezza, ma pubblicamente non si azzarderebbe mai a dire il fascismo aveva degli aspetti positivi. Quindi è molto più onesto, se ci pensate, è molto più duraturo anche per la costruzione di una società democratica il consenso sul dissenso, perché è l'inizio del rispetto, è l'inizio del rispetto, se ci pensate. Abbiamo posizioni diverse sul passato, purché ovviamente nel futuro non ripetiamo quelle lacerazioni così violente. Quali sono queste visioni del passato? Beh, le semplifico al massimo. Per i sostenitori della Unità Popolare, del governo che fu di Allende dal 70 al 73, Allende era il presidente del popolo che avrebbe portato la giustizia sociale in Cile, che avrebbe sposato socialismo con democrazia, se non fosse che una cospirazione voluta dalla borghesia cilena e dagli alleati esterni, quindi gli Stati Uniti, se non fosse che costoro l'hanno travolto, hanno ucciso il sogno. Questa è la lettura, diciamo, canonica, da sinistra. Naturalmente però esiste anche la lettura che sta esattamente agli antipodi. E attenzione, perché in Cile ha altrettanto seguito, ha moltissimo seguito, e non solo nell'opinione pubblica ma anche nella storiografia, che è la lettura conservatrice che dice il colpo di Stato e soprattutto la violenza successiva al colpo di Stato sono stati un male, ma un male necessario, il regime militare ha salvato il Cile dal comunismo. Non solo, l'ha salvato dal disastro economico, perché il modello economico adottato dal governo di Allende stava portando il paese allo sfascio. Iperinflazione, mancanza di beni di prima necessità nei negozi, mercato nero, eccetera, eccetera. Questa lettura c'è ancora. Poi c'è la lettura, diciamo, centrista, più vicina, diciamo, all'ambito della Democrazia Cristiana. La Democrazia Cristiana appoggiò il colpo di Stato militare. Anche la Democrazia Cristiana cilena, che non era un partito conservatore, era un partito riformista nella sua maggior parte, che aveva governato il paese dal 1964 al 1970 e aveva fatto delle importantissime e ambiziose riforme, la Democrazia Cristiana appoggiò il colpo di Stato militare. E la lettura della Democrazia Cristiana di quella storia è: effettivamente il governo di Allende sbagliò. Parlò sempre di rivoluzione, e non fece altro che spaventare e far sentire minacciati i militari, i ceti medi, i ceti borghesi, gli alleati esterni, fin tanto che questi non reagirono. Non solo, gli stessi democratici cristiani si convinsero che effettivamente il governo di Allende stava portando il paese verso il comunismo. Nella lettura però dei democristiani c'era un'altra idea. I democristiani, quando sostennero il golpe, che cosa si aspettavano? Si aspettavano che i militari cileni facessero quello che avevano sempre fatto in passato. I militari cileni avevano una storia di costituzionalismo, cioè di fedeltà alla Costituzione. Se i democristiani bussarono alle porte delle caserme per chiedere ai militari di uscire dalle caserme e rovesciare Allende, non era perché i militari prendessero il potere e lo tenessero per 17 anni. La Democrazia Cristiana, poi se ne pentì amaramente, pensava, e questa è la sua visione storica, che quel golpe oramai era inevitabile perché il governo di unità popolare si era spinto troppo nella sua radicalizzazione, ma che i militari avrebbero riportato l'ordine nel paese e poi avrebbero indetto nuove elezioni democratiche. Non è andata così. Tant'è vero che la Democrazia Cristiana si pentì amaramente, già dal 1977 il Partito Democratico Cristiano viene sciolto come tutti gli altri partiti e la Democrazia Cristiana passa all'opposizione del regime. Quindi, come vedete, la memoria è lacerata, c'è poco da fare. Se voi andate in Cile, a seconda dei diversi ambienti sociali, ma non solo a seconda dei diversi ambienti sociali, a seconda dell'ideologia, della formazione di una determinata famiglia, eccetera, la lettura del passato continua a essere divisa. Non facciamoci l'idea di un paese che, siccome ha vissuto una lunghissima e atroce dittatura, allora è un paese in cui c'è un popolo innocente e buono che dice che la dittatura è stata una mostruosità e pochi militari che hanno dominato il paese incontrastati. Sono sempre più complesse. Voi tutti sapete, d'altra parte, che i grandi totalitarismi del XX secolo in Europa hanno goduto di straordinario consenso per moltissimo tempo. Un Mussolini nell'Italia, che andava alla conquista dell'Etiopia nel 1935, se avesse tenuto un plebiscito anche democratico in Italia, chi lo sa, avrebbe raccolto probabilmente il 70% dei voti. Hitler, che elimina la disoccupazione facendo costruire le autostrade, benché nel frattempo facesse le leggi anti-ebraiche, come sappiamo, benché perseguitasse il Partito Socialdemocratico, benché stesse preparando la Seconda Guerra Mondiale. L'Hitler del 1938, l'Hitler che si prende i Sudeti, che fa l'Anschluss, se avesse fatto votare i tedeschi, verosimilmente avrebbe ottenuto una stragrande maggioranza dei voti. La storia è così, è poco indulgente tutto ciò verso l'umanità, però le cose sono per affrontarle per come sono. Esistono moltissimi studi sul consenso dei regimi autoritari o totalitari. Questo è il paese diviso, scusate, la memoria divisa, però io ho detto che c'è un paese unito. Adesso questo è l'aspetto che mi piace di più affrontare, perché questa memoria esiste, è lo sfondo che dobbiamo sempre tenere presente, ma poi c'è il paese unito. Da che cosa lo vediamo, questo paese unito? Guardate, è stato un percorso lungo, doloroso, faticoso, non lineare, non pianificato, ma la ricostruzione della memoria in Cile è stato un percorso lungo. Vi voglio ricordare le tappe principali. Prima ancora di farlo, però, mi viene in mente un episodio che secondo me è indicativo di un paese unito, ma non unito da chissà cosa, unito da chissà cosa. La prima volta che io andai in Cile c'era ancora la dittatura di Pinochet. La dittatura di Pinochet era ormai agli sgoccioli. Entrando in Cile non si notava molto che era un paese dominato dalla dittatura, se non da alcuni importanti dettagli. Io ero poco più di un ragazzo, non ero mai andato in un paese dove c'era una dittatura. In più io sapevo che cos'era la dittatura di Pinochet, avevo degli amici, esuli politici cileni in Italia, sapevo le torture che avevano subito, sapevo le liste di proscrizione, avevo perfettamente in mente il film che alcuni di voi hanno visto ieri sera, così impressionante. Quindi, come dire, ero per certi aspetti inquieto, spaventato. Io entrai in Cile via terra, mi trovavo in Argentina e attraversai le Ande su un pullman di linea che collegava la città argentina di Mendoza a Santiago del Cile. Era un pullman pieno di cileni. Potete immaginare, io poco più di un ragazzo, per la prima volta entro in un paese dove c'è una terribile dittatura, entravo con inquietudine in questo paese. Potete immaginare la mia sorpresa quando il pullman entrò nel tunnel che è stato costruito sulle Ande, in quella meravigliosa strada, e c'è il segnale della linea di confine fra Argentina e Cile. Appena passato il confine, tutti i cileni sul pullman scoppiarono in un fragoroso applauso. Di tutte le classi sociali, di tutte le età, io non avevo mai sentito nulla, mai mi sarei aspettato. Per darvi l'idea delle differenze, o come posso percepirlo io, magari in Svizzera è diverso, ma per darvi un'idea, io una volta ho raccontato questo stesso aneddoto ai miei studenti in classe. Si è alzato uno studente e mi ha detto: noi applaudiamo quando usciamo dall'Italia. Per dire la percezione, per dire la percezione. Allora, perché vi racconto questo aneddoto che in sé è banale? Però questa era gente che rientrava nel proprio paese, che era un regime dittatoriale, e probabilmente in quel pullman c'erano, come dire, sostenitori di Pinochet e probabilmente c'erano vittime di Pinochet o oppositori di Pinochet, però c'era il Cile soprattutto. C'era un'unione di fondo che viene da lontano, remota, che costituiva un filo sottile intorno al quale io penso che il Cile probabilmente ha ricostruito il suo tessuto civile dopo il ritorno alla democrazia. Come è avvenuto questo? Beh, il primo passaggio è stata una commissione. Voi dovete, la premessa per capire come il Cile ha dovuto gestire la memoria, la premessa fondamentale è questa: Pinochet, lo abbiamo ricordato prima, non viene cacciato dal potere. I militari non vengono cacciati dal potere. Non c'è un'insurrezione popolare di un popolo infuriato che butta via il dittatore, no. C'è una memoria divisa, c'è un paese diviso, 56 a 44 nel plebiscito dell'88. Quella transizione dalla dittatura alla democrazia è una transizione negoziata. Negoziare vuol dire fare dei compromessi, piaccia o non piaccia. I compromessi, quando alle spalle ci sono delle violenze di questo genere, perché il regime era responsabile di oltre 3.000 morti, di 40.000 o 50.000 torturati, spesso segnati per tutta la vita, di esuli politici, di persecuzioni, di avere tolto la libertà per 20 anni. Ma la negoziazione significa compromesso, significa che non c'è un vincitore, non c'è uno sconfitto. La transizione seguì le regole per passare dalla dittatura alla democrazia stabilite dallo stesso regime. Il modello era la transizione alla democrazia in Spagna. Anche in Spagna è avvenuto lo stesso modo, vedete che l'esempio spagnolo ritorna ancora una volta. In Spagna la transizione dalla dittatura alla democrazia nella seconda metà degli anni 70 del secolo scorso è avvenuta attraverso le regole costituzionali che la stessa dittatura franchista con il tempo si era dato. È stato come uno spazio, la democrazia, che poco a poco si è incuneato nel vecchio autoritarismo e poco a poco si è consolidato. E guardate che una transizione negoziata significa che il regime democratico, quando si insediò nel 1989, era colse un'eredità pesante. Era pesante perché c'erano delle grandi sacche di autoritarismo. Pinochet, per esempio, rimase una figura incombente, rimase capo di Stato Maggiore delle Forze Armate per un altro mandato di 8 anni. Come avere uno col fucile sempre puntato. Il Senato aveva dei senatori a vita nominati dalla dittatura che dovevano controllare che la democrazia non esagerasse, ma soprattutto per il tema che riguarda noi, la gestione della memoria, che cos'era successo? La dittatura lasciava una legge di amnistia. Cioè non è che la democrazia tornata al potere poteva fare quel diavolo che gli pareva. Non è che poteva dire ora processiamo tutti quanti coloro che sono responsabili di violazione dei diritti umani. Era un compromesso la transizione alla democrazia. La democrazia non aveva la forza per fare tutto questo. Qualora non avesse rispettato i patti, avesse iniziato a fare processi, probabilmente si sarebbe tornati indietro. E Pinochet contava con le forze armate e il 44% del paese dalla sua parte. Quindi tessere la trama della democrazia era un lavoro delicato. Perché naturalmente si può capire che i militari non volevano essere processati e i militari conservavano un grande potere, e dall'altra parte c'erano gli organismi dei diritti umani che tutelavano. Il più importante di tutti era un organismo cattolico creato dall'arcivescovado di Santiago del Cile, che era la Vicaria della Solidaridad, che aveva aiutato tantissimi perseguitati. Ed era comprensibile che le vittime chiedessero giustizia. Quindi il nuovo governo democratico camminava tra gli scogli. Le aspettative erano enormi, ma il suo potere era un potere condizionato ed era frutto di negoziati. Che cosa fece allora come primo passo? Creò una commissione. Una commissione ufficiale formata da membri sia del potere giudiziario, sia della Chiesa Cattolica, e non solo della Chiesa Cattolica, anche delle chiese evangeliche, metodiste, e poi da storici, rappresentanti, pensate, era appena finita la dittatura, ferite fresche, da storici sia dei partiti di opposizione, sia favorevoli al regime. Seduti intorno a un tavolo a parlare delle violazioni dei diritti umani, se ci pensate è già un passo che ha qualcosa di clamoroso, appena finita la dittatura riuscire a far sedere intorno al tavolo, voi pensate che lo storico conservatore che fu chiamato in questa commissione, che si chiamava e si chiama Gonzalo Vial, era stato ministro dell'educazione di Pinochet, era stato direttore di una università sotto Pinochet, è stato biografo di Pinochet, ha scritto un'importantissima biografia di Pinochet, e si trovava seduto al tavolo con degli storici vicini all'opposizione che avevano simpatie marxiste. Questa commissione prese il nome, era una commissione per la riconciliazione e la verità, e prese il nome di Commissione Rettig, prendeva il nome dal grande giurista che si era preso l'onere, la grande responsabilità storica di guidare questa commissione, cosa di non poco conto. Come vedete, questa commissione si chiamava della verità e della riconciliazione. Questa commissione cosa aveva come mandato? È frutto di un compromesso, come vedete, è frutto di un compromesso di un regime che non è stato abbattuto, ma che ha negoziato la sua uscita di scena, e di una democrazia che ha poteri limitati. In che cosa consiste in questo caso il compromesso? Il compromesso della commissione Rettig fu questo: le vittime hanno diritto alla verità, hanno diritto a conoscere le cose come sono andate, hanno diritto a sapere chi è stato ucciso, dove è stato sepolto, quali erano i capi di imputazione, perché tutto ciò è accaduto. Questo è il minimo che si deve alle vittime, e su questo vi fu consenso. Bisogna ricostruire la verità storica, e non era mica semplice, bisognava andare nelle caserme, recuperare la documentazione. I militari non avevano mica nessuna intenzione di collaborare, o erano molto pochi quelli che volevano collaborare, era un terreno delicato. In cambio però la verità doveva essere finalizzata non a fare i processi, non si poteva pensare di fare i processi. Non c'erano le condizioni storiche e politiche per fare i processi, i militari non avrebbero accettato di farsi processare. Questo era l'accordo della transizione, piacesse o non piacesse. Certo che per le vittime questo era un tradimento, per le vittime era: ma come, ora è tornata la democrazia, noi ci aspettiamo la giustizia e invece non ci sono i processi, voi scoprite che quel militare mi ha torturato. C'è gente che incontrava per strada il militare che l'aveva torturato, sono cose sgradevoli, usiamo un eufemismo, cose sgradevoli. È brutto, è difficile tenere in piedi una società in quelle condizioni, quando tu puoi camminare tranquillamente per strada e incontri quell'uomo che ti appiccava la corrente elettrica ai genitali, perché di questo si trattava nella maggior parte dei casi, o nel caso delle donne, l'uomo che ti aveva stuprato perché tutte le donne, tutte regolarmente le donne che furono fatte prigioniere politiche subirono violenze sessuali. Voi capite che è difficilissimo, le vittime si aspettavano i processi, ma la memoria era divisa e la transizione era una transizione negoziata. Quindi i militari non si facevano processare, non era possibile. Alle vittime veniva data la dignità, la verità storica. Ai militari veniva dato l'obiettivo della riconciliazione. Vale a dire, questa commissione che ricostruisce la verità storica non ha finalità processuali, non ha il potere di indire dei processi, non è un potere giudiziario. La sua finalità è ricostruire la verità storica perché tutti possano recuperare la propria dignità, il proprio diritto di cittadinanza, tutti sappiano chi è responsabile di che cosa, ma la finalità è la riconciliazione. Il Cile deve uscire da questo passato di dolore anche a costo di lasciare da parte la giustizia nei tribunali e pensare alla rivendicazione. Fu un passaggio traumatico, perché si trattava di ascoltare tutti i testimoni. E tutti i testimoni andarono a testimoniare. La commissione Retta si occupava solo dei morti e degli scomparsi, non di tutte le altre violenze, dei morti e degli scomparsi. E i familiari delle vittime per la prima volta ebbero l'occasione, dopo 17 anni che nessuno li aveva ascoltati, ebbero l'occasione di dire: a me è successo questo. Fu molto importante. E infatti sono raccolti documenti in volumi, tanti volumi, di queste testimonianze agghiaccianti, tristissime, terribili. Successivamente vi fu un ulteriore passo durante il governo del presidente Lagos. Lagos è stato un grande presidente. Lagos era un dirigente del Partito Socialista ai tempi del governo di Allende, che come tanti socialisti apprese con dolore nell'esilio il valore intrinseco della democrazia. La rivoluzione, l'idea catartica della rivoluzione lasciò nell'esilio sempre più il passo al valore in sé della democrazia. Lagos è stato un grande presidente. Voi pensate che quando ha lasciato la presidenza nel 2004 il suo tasso di popolarità superava il 70%. È stato un presidente di straordinaria levatura. Lagos oramai era passato più tempo dalla dittatura. I militari che avevano guidato la dittatura oramai erano molto anziani, erano usciti di scena. La democrazia, come avevo detto prima, come un cuneo, aveva conquistato sempre più spazi, aveva iniziato a eliminare i retaggi autoritari ereditati dalla dittatura. Lagos poté fare un altro passo e questo passo fu molto importante. Nominò una nuova commissione. La commissione che prese il nome da Valek, che era un altro giurista, e anche in questo caso questa commissione era formata da rappresentanti della Chiesa Cattolica, ma da rappresentanti dei diversi partiti, partiti di sinistra, partiti di centro e partiti di destra, e anche da rappresentanti delle forze armate. Di nuovo, si sedettero intorno a un tavolo e per giorni e giorni ascoltarono le testimonianze di chi in questo caso? Dei torturati. Guardate, se i morti in Cile furono, tra virgolette, perché la contabilità della morte fa un po' sorridere, ma furono solo, tra virgolette, più di 3.000, che sono tanti, ma i torturati si contano a decine di migliaia. La tortura fu sistematica. E voi sapete che la tortura è umiliazione della persona. Molte volte la persona torturata non vuole parlare della sua tortura, si vergogna, non vuole andare a parlare. Bene, questa commissione fu per fare emergere le responsabilità delle torture. Fu come togliere un coperchio da una pentola in ebollizione. Tutti coloro che in Cile avevano subito tortura, che avevano familiari, amici, compagni di scuola, di lavoro, che avevano subito tortura, andarono davanti alla commissione. Fu un altro momento molto importante per ricucire la trama della democrazia cilena. Per darvi un'idea, questa commissione non è che alla fine pubblicasse chissà quale documento, pubblicò una paginetta, ve l'ho detto, la memoria era divisa, era impossibile trovare un documento condiviso da tutti che desse un giudizio sul significato della storia passata, era impossibile, la storia era divisa. Però voi sapete che cosa accadde? Che alla fine di quella riunione si alzò il capo dello Stato Maggiore delle Forze Armate, che che oramai era il generale Cheire, nominato dalla democrazia. Non c'erano più Pinochet e i suoi uomini, era cambiata la generazione a capo delle forze armate. Il generale Cheire disse: prendo atto che l'esercito, al di là del giudizio storico sulla necessità o meno del colpo di Stato, ha commesso delle azioni moralmente inaccettabili. Parole molto chiare. Tant'è vero che nei giorni successivi anche i carabinieri, anche la forza aerea, anche la marina furono costretti a fare una missione di responsabilità. E quella riunione come finì? Finì con il canto dell'inno nazionale, tutti quanti insieme, intorno al tavolo dove per giorni e giorni avevano ascoltato le terrificanti testimonianze dei torturati. Voi direte: beh, ma la giustizia dov'è? Bene, anche in questo caso non c'è giustizia, non ci sono processi, non ci sono tribunali. Ma è un ulteriore passo, non per creare una memoria condivisa, come vedete, ma perché ognuno si sentisse parte di un destino collettivo con la sua storia. Con la sua storia, i morti erano stati rivendicati, ora i torturati avevano la possibilità di fare sentire la loro storia, e non solo in quel tavolo, perché nei giorni dopo furono intervistati dalle televisioni, andarono sui giornali, il Cile fu costretto ad ascoltare delle storie che non aveva mai ascoltato e che non erano gradevoli, erano molto spiacevoli sul passato di tutti quanti. Ci sono altri passaggi molto importanti di questa storia della ricostruzione della democrazia cilena. Uno che mi piace ricordare, è molto importante, è l'elezione alla presidenza della Repubblica di una donna, Michelle Bachelet, nel 2004. Michelle Bachelet perché è così importante? Michelle Bachelet è così importante perché incarna nella sua biografia la storia del trauma cileno e nella sua elezione alla presidenza e nel suo governo democratico, pienamente democratico del Cile, incarna veramente la storia del Cile che si riallaccia al proprio passato democratico. Perché Michelle Bachelet, socialista, anch'essa aveva vissuto la parabola del socialismo cileno. Tra un attimo ne parliamo, perché chiudo fra pochissimo, sono già stato fin troppo lungo, dell'apprendimento dal passato. Anch'essa, da giovane rivoluzionaria, era diventata una socialdemocratica che aveva riscoperto le virtù della democrazia in sé, perché aveva pagato come nessuno sulla propria pelle la dittatura. Michelle Bachelet perse il padre, suo padre era un militare, era un alto ufficiale dell'esercito ed è uno dei pochi, ma ci furono dei pochi militari che non appoggiarono il golpe, anzi difesero la tradizione costituzionalista dei militari cileni, si opposero al golpe nel 1973 e pagò con la vita. Il padre di Michelle Bachelet fu ucciso dopo orrende torture in carcere. Se i militari non avevano pietà per i civili, i loro oppositori, potete immaginare quanto potevano averne per dei militari, per dei commilitoni come loro che si opponevano al golpe. Ma la stessa Bachelet, che era una ragazza insieme alla madre, fu fatta prigioniera e torturata. Ora che Michelle Bachelet, diventata una dirigente del Partito Socialista, diventasse la presidente del Cile, come vedete, incarna nella propria figura la ricostituzione del legame storico di questa società. Il fatto che tutta la società cilena la riconoscesse come presidente democratico del Cile, sia la sinistra che l'aveva votato, sia i partiti di destra che non l'avevano votato. Ma se vogliamo, questa della Bachelet fa il pari con un'altra elezione, perché penso che poi la storia va vista nel suo complesso, perché un altro momento fondamentale, un passaggio storico fondamentale della storia cilena è quando nel 2010, quindi appena 3 anni fa, in Cile per la prima volta, dal ritorno alla democrazia, in Cile le elezioni sono state vinte dalla destra. In fondo la democrazia comporta questo, al di là di quali sono le posizioni ideologiche di ognuno, la democrazia comporta libertà, no, di cambiamento di governo. In certi periodi storici l'elettorato si proietta più sulla sinistra o sulla sinistra estrema, altre volte sulla destra o sulla destra più estrema, purché sempre nel rispetto delle leggi della democrazia, la separazione dei poteri, la libertà politica per tutti quanti, i diritti individuali. Bene, se ci pensate, la vittoria dei partiti di destra nel 2010 è stato un momento forte per la storia cilena e anche problematico. Era la prima volta da quando se l'era dato nel 1989 Pinochet che i partiti che in origine lo avevano sostenuto, quelli che nella loro memoria pensano al colpo di stato militare del 73 come un male necessario, ma necessario per l'appunto, la memoria divisa per l'appunto. Bene, che cos'è successo in Cile? Ma niente di particolare. Come è naturale che sia in un paese democratico. Certo, si può criticare questo governo da un'ottica di sinistra, si può dire che è un governo più conservatore, è ovvio, rappresenta interessi più conservatori, si può dire che ha seguito con maggiore pedissequità il modello economico neoliberale, che peraltro in Cile ha dato dei risultati anche piuttosto positivi, tutto quello che si vuole, ma l'alternativa di governo è stata un'alternativa democratica e tutti l'hanno rispettata come tale. È tornata la destra al potere, ma non è più la destra di Pinochet, così come la sinistra è cambiata. Negli anni dell'esilio, soffrendo la solitudine, la persecuzione, anche la destra negli anni è profondamente cambiata. E quindi questo cambiamento è stato un passaggio molto importante per la storia cilena. Prima o poi doveva accadere, prima o poi la destra sarebbe tornata al potere politico, era fisiologico che questo accadesse. Bene, la destra è tornata al potere, governa da 2 anni, il tasso di popolarità di questo presidente è piuttosto basso. Non si sta rivelando un grandissimo presidente, però la democrazia continua. Alle prossime elezioni sarà rieletto, anzi, sarà rieletto un altro candidato di destra o un altro partito, ma la democrazia ha ripreso il suo fisiologico cammino. In questo senso, e chiudo, l'apprendimento da parte di tutti è stato fondamentale. L'apprendimento. Per questo io parlo di un paese unito nonostante la memoria divisa. Tutti hanno imparato qualcosa. Che cosa hanno imparato? Beh, la sinistra, già l'abbiamo accennato più volte, la sinistra, soprattutto la sinistra socialista, del Partito Socialista, durante la transizione alla democrazia e soprattutto per i suoi contatti con la socialdemocrazia europea, voi dovete sapere che il principale aiuto ai partiti della sinistra durante gli anni terribili della dittatura, quando gran parte dei dirigenti socialisti che erano riusciti a scappare, quelli che non sono stati uccisi, ripararono nei paesi dell'Europa occidentale, il principale finanziatore delle attività del Partito Socialista fu la fondazione Friedrich Ebert, la fondazione tedesca della socialdemocrazia tedesca. Il Partito Socialista, che badate, era stato il partito più radicale e ha anche delle responsabilità storiche non piccole. Il Partito Socialista, che era stato il partito più radicale durante il governo di Allende, lo ricordavo stamattina agli studenti. Pensate che paradosso, il Partito Socialista cileno, che poi era diviso al suo interno fra 2 correnti che si odiavano come solo i fratelli possono odiarsi, Caino e Abele, si odiavano. Ma il Partito Socialista Cileno era il più radicale. Voi pensate che il Partito Socialista Cileno, che poi era il partito di Allende, che rappresentava l'ala più moderata, sosteneva di volere costruire il socialismo attraverso la democrazia, ma nel 1968 era tale il clima rivoluzionario, le idee di Guevara e così via, che teorizzò e lo scrisse nel suo documento finale di un congresso, teorizzò la lotta armata in un paese come il Cile, che era tradizionalmente democratico. Nel momento in cui partecipava alle elezioni, era veramente come darsi la zappa sui piedi, era come voler spaventare ad ogni costo gli avversari. Bene, il Partito Socialista Cileno è straordinariamente cambiato, diciamo che è diventato socialdemocratico nel pieno senso della parola, nel senso che ha mantenuto l'ideale dell'uguaglianza sociale, tant'è vero che quando è arrivato al governo ha cercato di calmierare gli effetti di disuguaglianza del modello economico cileno con delle buone dosi di riforme sociali, ma la priorità non è più diventata la rivoluzione in nome della società giusta del futuro, di un socialismo molto poco delineato. La priorità è diventata la democrazia. La democrazia è un bene in sé, guardate che questa è stata una scoperta, un apprendimento storico per la transizione alla democrazia cilena. Prima la democrazia aveva degli aggettivi, c'era chi diceva che la democrazia doveva essere, i conservatori dicevano ci vuole una democrazia protetta, protetta. I progressisti dicevano ci vuole una democrazia sostanziale. Che cosa vuol dire? Che non basta la democrazia in sé, la forma democratica non basta, bisogna che ci sia uguaglianza sociale. Viene prima l'uguaglianza sociale, poi eventualmente la democrazia. Si sono ribaltati i valori nella transizione. Questo è stato lo straordinario apprendimento in Cile. I socialisti hanno imparato prima la democrazia. Questa è la base dove tutti, come il pesce ha bisogno dell'acqua, tutti abbiamo bisogno della libertà di stampa, della libertà di informazione in generale, della libertà di associazione, delle libertà individuali. Poi ci sono le ideologie diverse e anche la memoria divisa di cui abbiamo parlato, ma prima di tutto la democrazia. Guardate che qualcosa del genere ha fatto anche la Democrazia Cristiana. Anche la Democrazia Cristiana è stata brutalmente scottata dall'esilio. Nel caso della Democrazia Cristiana, il principale finanziatore della Democrazia Cristiana in esilio è stata in parte la Democrazia Cristiana cilena, ma soprattutto ancora una volta i tedeschi, la fondazione Konrad Adenauer, della Democrazia Cristiana tedesca. E anche in questo caso è stata una lunga scuola politica. Diciamo che anche la Democrazia Cristiana cilena, che come vi ho detto in un primo momento aveva appoggiato il golpe e che finì all'opposizione, e finì per pentirsi di aver appoggiato il golpe, perché non era quello l'esito che aveva immaginato. Non immaginava i plotoni di esecuzione, le torture a decine di migliaia. Pensava che il paese sarebbe presto tornato alla democrazia. La Democrazia Cristiana passò all'opposizione e patì la persecuzione anch'essa. Bernardo Leighton, che era il vice segretario della Democrazia Cristiana cilena e che era esiliato a Roma, gli spararono, la polizia segreta cilena gli sparò per le strade di Roma, dimostrando che poteva arrivare dappertutto. Se addirittura aveva ucciso un vecchio ministro di Allende a Washington. Pensate che sfida, pensate che sfacciataggine. Quindi anche la Democrazia Cristiana imparò. E da che cosa è venuto fuori? Da questo apprendimento, da questa nuova collocazione che nel loro sistema di valori dettero la democrazia, l'alleanza. Pensate che storia incredibile. Quali sono i due partiti portanti dell'alleanza che ha guidato il Cile dal ritorno della democrazia nel 1989 fino al 2010, quando è stato eletto un candidato di destra? Democrazia Cristiana e Socialisti. I due partiti che stavano nelle trincee opposte nel 1973, la Democrazia Cristiana che festeggiava il golpe e il Partito Socialista che inneggiava il popolo a prendere le armi. 17 anni dopo diventarono l'ossatura del governo democratico cileno e sono ancora oggi alleati. È un cambiamento, è un apprendimento storico di grandissima portata. Per contro, il Partito Comunista Cileno, che era stato molto più moderato ai tempi del governo di Allende, consapevole che il rischio di golpe era dietro l'angolo, il Partito Comunista non ha vissuto questa transizione ideologica al suo interno, anzi si è radicalizzato con il tempo. Si è talmente radicalizzato con il tempo che fino all'ultimo ha ritenuto che esistessero in Cile le condizioni per rovesciare Pinochet con le armi, per abbatterlo con la lotta armata. Qual è stato il risultato? Il Cile, il Partito Comunista Cileno, che era un grande partito popolare, con un grande radicamento nelle fabbriche, nelle campagne, nelle scuole, era paragonabile al Partito Comunista Italiano, che era un grande partito di massa. Quando si va a votare nel 1989 per le prime elezioni democratiche, paga la sua posizione intransigente, è ridotto al 5% dei voti, un partito quasi scomparso dalla mappa della terra. Come vedete, quindi l'elettorato cileno ha premiato questa trasformazione dei partiti del centro e della sinistra. E la destra? Beh, la destra anch'essa si è allontanata da Pinochet. L'apprendimento, che riguarda anche i militari, vi ricordate, vi ho citato prima il nuovo capo di Stato Maggiore delle Forze Armate che dice: ci sono atti immorali, inaccettabili compiuti dalle Forze Armate. È un pensiero critico sul proprio passato, come dire: ora ci sono dei militari giovani, non sono responsabili di torture, non hanno ucciso nessuno, vogliono voltare pagina, le Forze Armate vogliono tornare al ruolo di tutrice della Costituzione democratica che hanno sempre avuto. Ma i partiti di destra, finita la dittatura, hanno iniziato a distanziarsi da Pinochet. Hanno pensato: la storia è passata, noi di quel passato continuiamo ad avere la memoria divisa che abbiamo visto, ma ora comincia una storia nuova. I partiti di destra oggi cercano di parlare il meno possibile di Pinochet. Quando poi Pinochet, forse ricorderete, fu arrestato in Inghilterra e la Spagna chiese la sua estradizione e vennero fuori degli scandali anche finanziari sulla politica di Pinochet, cosa che nessuno si aspettava, nemmeno i suoi oppositori. Persino gli oppositori di Pinochet pensavano: Pinochet è un criminale di guerra, andrebbe imprigionato, ma è onesto. Quando scoprirono che non era nemmeno onesto, che aveva dei conti all'estero, che aveva fatto del nepotismo aiutando i figli e gli amici dei figli e così via, il mito iniziò a scolorirsi sempre di più. La destra di oggi va alle campagne elettorali come una destra normale, come la destra di un partito, diciamo, di un sistema democratico. Ci sono due partiti di destra, uno più centrista e moderato, uno, se vogliamo, più radicale, ma nelle loro campagne elettorali si guardano bene di tirare fuori il fantasma di Pinochet. Come vedete, chiudo, c'è un apprendimento. C'è un apprendimento che rende questo paese della memoria così ferocemente diviso, che consente di vivere tutto sommato unito. Non solo, ma il passare del tempo ha consentito persino l'apertura dei processi. Poco a poco, ci è voluto molto tempo. E questi processi solo in parte si sono potuti aprire, perché l'amnistia decretata dai militari è sempre stata rispettata, formava parte dell'accordo di transizione, i patti vanno rispettati se si vuole fondare una democrazia stabile. Nei casi di alcuni militari, però, è stato possibile estrarre dal sistema giuridico internazionale il capo di accusa di delitti contro l'umanità, che sono delitti, come voi sapete, non prescrivibili, cioè che sono sempre punibili. Non è che dopo 30 anni, dopo 20 anni non si possono più punire. Ecco allora che alcuni militari hanno iniziato ad essere processati. Lo stesso Pinochet, prima di morire, è stato incriminato dalla corte cilena, poi è stato, come dire, gli è stato consentito l'arresto domiciliare, tant'è vero che è morto nel suo letto in casa, però prima di farlo la corte ha detto che il presidente Pinochet, l'ex presidente Pinochet, poteva rimanere agli arresti domiciliari per senilità. Quindi certo non c'è il processo penale, ma l'umiliazione storica c'è stata ed è stata anche molto forte. Altri militari invece sono finiti sotto processo. Certo, rispetto alla quantità di violazioni dei diritti umani i processi sono pochi, però guardate, anche in questo caso il Cile, che come vedete ha seguito questo processo tortuoso con le commissioni che non avevano mandati giuridici e così via, alla fine, poco a poco, passato il tempo, è riuscito a iniziare ad aprire i processi, e il Cile è il paese in America Latina che ha fatto più processi per violazione dei diritti umani di tutti quanti gli altri, più dell'Argentina, più del Perù, più del Guatemala, più del Brasile, più, che non ne ha fatto nemmeno uno, più di tutti quanti. Quindi diciamo che la ricostruzione del tessuto storico della unità nazionale cilena, che convive con la memoria lacerata, ha fatto straordinari progressi. Chiudo ricordando, gli storici lo ricorderanno, quando Renan, un grande storico del passato, parlando delle nazioni, ma si può pensare in genere alle comunità politiche in particolare, possono essere le nazioni, le regioni, le famiglie, i territori, quello che è. Renan, penso che studiando le origini delle nazioni, diceva una cosa molto giusta, perché diceva che le nazioni si fondano su una memoria condivisa, quindi sul passato, ma anche su una certa dose di oblio. Vale a dire che le comunità coltivano in maniera selettiva il passato per sopravvivere in maniera più equilibrata nel futuro. Da questo passato riscattano gli elementi che uniscono, o ciò dovrebbero fare, e a volte sono costrette, per garantirsi un futuro, a lasciare da parte la giustizia perfetta. Penso che la storia del Cile dia questo insegnamento. Grazie.